Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Saluto il professor Alberto Casadei, professore di letteratura all'Università di Pisa. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, di cosa sono fatte le opere d'arte? Una domanda che lei si porrà stasera alle 18, a partire dalle 18 al liceo di Bellinzona. E diciamo subito che lei ha scritto un libro che si intitola Biologia della letteratura, edizione Il Saggiatore, uscito all'inizio dell'anno. E partiamo allora col capire che cosa sia la biologia della letteratura, perché già insomma associare la biologia alla letteratura così di primo acchito sembra una cosa un po' complessa.
È vero, ma in realtà la biologia ha tante diramazioni. Certamente sono le cellule, sono le attività a livello minimo, ma c'è anche l'ambiente, c'è anche il rapporto, per esempio, dell'uomo con l'ambiente circostante. Ecco, questi aspetti che sono stati studiati da biologi, da etologi, da moltissimi tipi di studiosi, in realtà riguardano anche le arti, perché le arti sono un modo per interagire con il mondo esterno e con gli altri esseri umani e in qualche modo incidono su queste a partire dalle propensioni biologiche che ciascuno di noi ha.
Quindi queste propensioni biologiche, lei nel libro parla di capacità mimetica, metaforica, ritmo, e sono tutti aspetti che lei analizza nella sua biologia della letteratura, studiando poi appunto l'inserimento delle opere d'arte negli ambienti, quindi interazione fra ambiente e opere d'arte. Anche qui, insomma, il legame non è evidente sempre di primo acchito, eh?
Sì, perché noi viviamo già in un'epoca in cui l'arte sembra completamente separata da certi aspetti della corporeità, però appunto per esempio nel Novecento tante opere artistiche, in particolare pittoriche in questo caso, hanno riportato in primo piano il corpo, pensiamo a Jackson Pollock, tanto per fare un esempio. Ecco, io ho ricostituito le cose dall'inizio, ho guardato le caverne preistoriche, come si atteggiavano gli uomini preistorici nei confronti dell'arte, e ho visto che questi elementi che poi noi ritroviamo, per esempio il ritmo scandito da un'anafora in una poesia, è il ritmo biologico anche del cuore che batte, eccetera. Ecco, tutti questi elementi messi assieme danno la base, i presupposti, ma non la spiegazione dell'opera d'arte. Per questo ci vuole un salto successivo ed è lo stile.
Lo stile, ma prima dello stile, queste propensioni biologico-cognitive, lei dice che dentro le opere d'arte e la letteratura appunto si conoscono. Sono queste, ce ne sono anche altre, professor Casadei?
Beh, io mi sono appoggiato naturalmente anche a molti studi, perché io sono un critico e quindi naturalmente non ho fatto ricerche mie sul campo, ma colleghi, amici come Vittorio Gallese, uno degli scopritori dei neuroni specchio, è interessatissimo per esempio a questa interazione fra gli studiosi delle arti e coloro che si occupano di cervello. Certamente lo studio del cervello è sempre più complesso, stanno emergendo fattori che non ci immaginavamo neanche. Oggi pomeriggio, per esempio, Bellinzona farò vedere che la divisione cervello destro, emisfero sinistro, che così siamo abituati a fare, da una parte la razionalità, dall'altra la creatività, è una divisione del tutto superata dagli studi. Ecco, io ho cercato di riprendere molti elementi che emergono da tutto questo, ma lavorando soprattutto sul versante della critica, ed ecco perché in qualche misura il mio studio, diciamo, vuole cercare di interpretare le opere letterarie in particolare a partire da queste propensioni biologiche, ma senza ridursi a quelle propensioni.
E poi arriviamo alla questione dello stile, che è al centro delle sue analisi, stile inteso proprio come finalizzazione ulteriore delle propensioni di cui abbiamo appena parlato. Ecco, allora come si passa, secondo lei, da propensione ad opera d'arte?
Ecco, questo è un punto assolutamente importante nel mio discorso, che appunto ha un sottotitolo Biologia e letteratura, corpo, che sarebbe questa partenza biologico-cognitiva, stile, che è il punto centrale per le opere d'arte, e poi storia, perché la storia consente di modificare molto. Lo stile in questa prospettiva cos'è? Non è semplicemente un insieme di tratti formali, è in realtà un potenziamento delle nostre propensioni, ritmo, capacità mimetica, capacità di attenzione verso determinati scopi e soprattutto metaforicità, che è chiaramente la propensione più importante degli esseri umani, che però in prima battuta rimarrebbero solo così delle capacità di, per esempio, rappresentare benissimo un animale preistorico, come facevano già nelle grotte di Lascaux. Ma l'arte invece vuole dare un senso a queste propensioni e quindi vengono finalizzate, per esempio, per veicolare dei nuclei di senso, per sottolineare l'importanza di qualcosa. Le prime attestazioni che ancora abbiamo con i canti antichi di opere che possiamo considerare poetiche si basavano sul ritmo A, B, A, B, eccetera, proprio per sottolineare il senso profondo di quello che era un rito sacrale in origine. Ecco, questo è lo stile, sottolineare e portare dei contenuti, non solo elaborare e fare un bel vestito, come diceva la retorica antica, ma dare un senso profondo ai contenuti che noi vogliamo veicolare e che l'essere umano vuole condividere con gli altri esseri umani.
E poi ci sono opere che resistono nel tempo, non so, Dante nella letteratura, per citarne uno per tutti, e secondo lei, secondo i suoi studi, queste sono opere d'arte che quindi portano paradossalmente una sorta di valore nuovo. Ecco, ci spieghi questo concetto.
Ecco, questo è il problema della storia. Se noi ci poniamo dal punto di vista storico, dobbiamo chiederci perché alcune opere che sembrano soprattutto superate nei contenuti, eventualmente nella forma esteriore, eccetera, continuano invece a essere così importanti. Nel nostro caso si tratta di Dante, che attualmente è veramente uno dei pochi autori noti a livello mondiale. Perché a mio avviso non è soltanto una questione di rapporto con le scuole, rapporto con un pubblico colto, eccetera, ma è la capacità che certi autori hanno avuto di individuare dei nuclei di senso profondi che ci riguardano per sempre e di chiuderli in uno stile che non si terminava, diciamo, con la propria epoca, come molto spesso capita, e io faccio dei confronti con altri autori che parlano dell'aldilà, ma che adesso nessuno legge più perché non hanno uno stile proprio. Le terzine di Dante, e Dante si inventa le terzine, riescono a sintetizzare perfettamente il loro valore, diciamo, di ripetitività, di ricorsività, tutti questi elementi che ho detto prima, con dei contenuti fortissimi. E allora lì noi capiamo che l'arte individua degli elementi che poi la scienza magari scopre molto dopo, come è un po' successo con la psicanalisi. Ecco, allora anche in questo caso capiamo meglio perché opere come la Divina Commedia durano nel tempo e altre invece decadono.
E però adesso come la mettiamo con il digitale, dove tutto sembra virtuale, astratto, insomma, in queste nuove forme gli elementi di cui lei ci ha appena parlato possono ancora coesistere?
Ecco, questo è proprio l'ultimo capitolo del mio libro, quello che ha suscitato anche reazioni diverse, alcuni si sono trovati d'accordo, altri invece hanno polemizzato, ma era uno degli scopi del mio libro anche di porre questioni. Adesso sembra che l'arte e le arti in genere siano in una fase completamente nuova, internet, il web, il cloud hanno spostato moltissimo i punti di riferimento, sembra che la biologia dell'essere umano quasi non c'entri più. In realtà io credo che anche in queste forme nuove, perché lo stile si modifica sempre, tant'è vero che abbiamo stili diversissimi nel corso dei secoli, noi troveremo ancora la possibilità di creare degli elementi attrattori con appunto le nuove forme, solo che probabilmente si integreranno sempre di più. Noi siamo abituati alla letteratura come forma scritta, ma per tanti secoli è stata solo orale, adesso forse diventerà multimediale, ingloberà sempre di più immagini, ingloberà sempre di più audiovisivi, eccetera. Ecco, questo non ci deve spaventare. La creatività dell'essere umano e la sua volontà di continuare a parlare delle sue condizioni profonde, appunto biologico-cognitive, resisterà nel tempo e ci sarà sempre bisogno di opere d'arte in qualunque forma, in qualunque stile vengano a esprimersi.
Grazie, grazie professor Alberto Casadei, e ricordo che lei sarà stasera alle 18 al liceo di Bellinzona, dove terrà una conferenza intitolata Di cosa sono fatte le opere d'arte. Il nostro pubblico naturalmente invitato, entrata libera. Grazie ancora.
Grazie a voi.